ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Chiara, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte. Cominciamo in estremo ritardo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. È una settimana importante quella che si apre con questa giornata, una settimana in cui si produrranno varie azioni di lotta in vari campi e soprattutto anche nel mondo del lavoro, quindi sul conflitto capitale-lavoro si muoverà tanto in questa settimana a Roma e non solo. E lo anticipiamo, magari dopo ne riparleremo, lo sciopero della logistica di giovedì 16, e nello stesso giorno tra l'altro anche all'università si cercherà di mettere in campo un tipo di mobilitazione un po' nuova, sempre per lo sciopero dell'università. Comunque, dicevo, questa è una settimana importante, ci scusiamo per il ritardo con cui cominciamo questa trasmissione, perché purtroppo avevamo pensato di continuare a sentire, a parlare della vicenda della Thyssen di Terni, in cui centinaia di lavoratori vanno incontro al licenziamento. Purtroppo i contatti che avevamo stabilito non sono più reperibili in questa mattinata, per cui ci abbiamo messo un po' di più e stiamo cercando di rimodulare la trasmissione. Ad ogni modo, per cominciare aggiorniamo al volo su fatti che sono accaduti sabato, non in Italia ma a Bilbao, nei Paesi Baschi, dove due compagni, Urzi e Ion, due ragazzi, sono stati arrestati definitivamente dalla polizia basca, l'Ertzaintza, e erano stati condannati a 2 anni e mezzo di prigione per dei fatti risalenti al 29 marzo del 2012, il giorno in cui si produsse uno sciopero generale nei Paesi Baschi. L'accusa per loro è di molto vaga, di danneggiamenti murales fatti durante lo sciopero. Si è arrivati a poco tempo fa a questa condanna, a questa sentenza definitiva di 2 anni e mezzo. I due compagni, come pratica ormai nota tra molti ragazzi della sinistra indipendentista basca, si erano resi irreperibili per cercare di focalizzare l'attenzione sul loro caso, sul loro arresto, sulla repressione che ancora oggi il movimento basco continua a subire. Si erano resi irreperibili, sono spuntati fra virgolette fuori sabato mattina nel quartiere di Deusto, che è il loro quartiere, è il quartiere dove accaddero i fatti a loro contestati, e sono comparsi accompagnati da centinaia e centinaia di persone, in particolar modo giovani, e hanno fatto un'azione, diciamo, si potrebbe definire di disobbedienza civile. Sono saliti su un chiosco o cassa armonica, come si potrebbe chiamare in italiano, e hanno atteso lì l'arrivo della polizia che è arrivata in forze con almeno 20 camionette, quindi stiamo parlando di almeno un centinaio di poliziotti in servizio. E i compagni avevano deciso di non produrre quell'azione di resistenza passiva che caratterizza ormai i movimenti baschi da almeno 2 o 3 anni, cioè il muro popolare. E i compagni che erano lì sotto al chiosco, che cercavano di sostenerli, hanno semplicemente voltato le spalle alla polizia, che comunque ci ha messo almeno 2 o 3 tentativi per riuscire ad arrivare con una scala a interloquire con i compagni, che hanno deciso finalmente di scendere. Tutto ciò mentre nello stesso momento i compagni sotto intonavano l'Internazionale e cori a loro favore. E questo è stato, questa giornata, comunque questa operazione è stata lanciata da una campagna che è Grebalaria Casche, che vuol dire libertà per gli scioperanti, comunque per coloro che scioperano. E ha cercato di mettere in evidenza e di far vedere a tutti, nello Stato spagnolo, quindi non solo nei Paesi Baschi, la repressione che vivono tutte le persone che hanno deciso di intraprendere percorsi di lotta nel mondo del lavoro, e che comunque, anche non facendo parte del mondo del lavoro, cercano di sostenere le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, come è stato il caso di Ion e Urzi. E questo come, diciamo, breve introduzione per una cosa di cui già avevamo parlato molti mesi fa. E mandiamo 2 piccoli stacchi musicali e poi cercheremo di rientrare in trasmissione, sentendo soprattutto i precari dell'Istat.
finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena, neanche un minuto per ogni auto.
Sì, e torniamo in onda con Corrispondenze Operaie per parlare, per tornare nuovamente ad aggiornarvi sulla situazione dei precari Istat. Infatti sappiamo che comunque la mobilitazione dei precari continua e questa è una settimana molto intensa dal punto di vista delle lotte. Abbiamo comunque una corrispondenza con una lavoratrice, una precaria, una ricercatrice precaria in Istat, Eleonora. Ci senti?
Sì.
Ciao, buongiorno.
Non vi sento benissimo, spero che voi riusciate a sentirmi meglio.
Sì, sì, noi riusciamo a sentirti benissimo. Allora, okay. Eleonora, magari puoi ricostruirci un po' per tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci ascoltano questa mattina, puoi ricostruirci un po' la situazione in Istat, la situazione di voi precari, e magari così ci fai un ragionamento e arriviamo fino a questa settimana di mobilitazione che è iniziata proprio questa mattina.
Sì. Allora, noi siamo in Istat, siamo 372 precari e il nostro contratto sta per scadere, siamo quasi arrivati alla scadenza, scadrà per tutti il 31 dicembre 2014. Ci eravamo sentiti già qualche settimana fa perché stavamo protestando, stavamo bloccando dei comunicati perché si era creata una situazione molto grave, perché erano stati portati avanti dei concorsi e poi sono stati addirittura espletati, sono uscite le date per questi concorsi ci tengono fuori, tagliano fuori molti di noi e non tengono minimamente in considerazione lavoro qui dentro. Se possibile, ad oggi la situazione è peggiorata, è diventata gravissima, perché c'era un tavolo per un accordo sulle proroghe dei nostri contratti, un tavolo tra l'amministrazione e le parti sociali. Un lavoro che va avanti da mesi, più di sei mesi fa era stato avviato questo tavolo, l'ultimo incontro, e noi speravamo che fosse stato quello che doveva essere, insomma, quello definitivo, c'è stato nel discorso, l'amministrazione ci ha presentato una bozza d'accordo che praticamente ha peggiorato, peggiora assolutamente la nostra condizione. Dico perché questo accordo per noi è importante. Sì. Questo accordo per noi è importantissimo perché permette di ottenere delle proroghe dei nostri contratti in modo uniforme per tutti, cioè non smembra nessuno di noi, non permette ad alcuni di essere prorogati per un anno, altri per essere prorogati di due anni, permette a tutti di andare in deroga alla soglia che c'è dei cinque anni, una soglia che è stata stabilita dalla normativa, perché molti di noi stanno dentro l'Istat dal 2010, quindi supererebbero i cinque anni, che sono la soglia minima per poter, la soglia massima di proroga per il contratto. Quindi questo accordo ci serve per poter andare in deroga di questi cinque anni e per poter avere un orizzonte temporale più lungo per tutti e senza divisioni sulle nostre proroghe. L'accordo che è stato presentato dall'amministrazione praticamente ci pone di fronte a un invece che ci allunga soltanto di un anno, perché ci propongono di per un altro anno la proroga fino al dicembre 2015, pur non essendoci nessun vincolo tecnico al poter firmare un accordo pluriennale. Noi proponevamo un accordo fino al 2020, cioè una proroga fino al dicembre 2020, perché siamo inseriti in un quadro di un ammodernamento della produzione statistica. In particolare devono partire progetti che riguardano il censimento permanente, le cui attività iniziano nel 2015, ci saranno varie fasi varie fasi di pilota e poi la messa a regime finirà a fine 2020 con l'uscita dei dati che sono stati prodotti da questo processo. Quindi, essendo noi inseriti in questo contesto lavorativo, speravamo che l'amministrazione ci proponesse questi contratti almeno fino al 2020. L'amministrazione, il direttore generale, ha detto che pur non essendoci impedimenti tecnici, cioè non c'è la volontà di volerlo fare. Quindi per noi questo è un gravissimo danno. Ha vanificato tutto il lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi di lotta, di protesta. Non ci inserisce in un quadro più ampio della stabilizzazione. L'amministrazione e il direttore generale, quando parlano, diciamo, pubblicamente, utilizzano questa parola. Per me però questo resta soltanto un atto non concreto, cioè restano soltanto parole vane, perché se non ci sono degli atti formali, e questo poteva essere il primo per noi atto formale che ci inserisce in un contesto più ampio, praticamente questo ci fa diciamo capire che strada verso la stabilizzazione, stiamo parlando di due cose diverse, cioè per noi la stabilizzazione vuol dire una cosa, per l'amministrazione un'altra. Quindi noi adesso stiamo chiedendo di rovesciare questa logica. In particolare io sono uscita dalla stanza del presidente, abbiamo avviato questa mattina un'assemblea, ci siamo poi spostati nella stanza del presidente dove c'era lui e il direttore generale, e stiamo adesso stiamo dialogando sia col presidente che col direttore generale, esponendo tutte queste nostre ragioni e cercando, insomma, di portarli a capire il perché noi stiamo facendo questo.
Sì, poi magari, non lo so, se puoi darci un aggiornamento, se sai bene o male come sta andando questa discussione, se ci saranno risvolti.
Diciamo che non sta andando benissimo, stanno venendo fuori anche delle frasi abbastanza gravi da parte del nostro presidente, del nostro direttore generale. Praticamente, allora, la loro paura è che facendoci filmare questi contatti fino al 2020, in qualche modo loro ci stanno illudendo, perché, allora, non ho detto che comunque come clausola sempre all'interno del contratto c'è comunque la verifica finanziaria, cioè la verifica della disponibilità finanziaria a prorogarci di anno in anno. Quindi loro dicono che sarebbe più fattibile fare contratti di anno in anno piuttosto che farne firmare uno con questa clausola finanziaria. Secondo noi invece il fatto proprio che ci sia questa clausola finanziaria, diciamo che esonera loro da qualunque tipo di rischio, perché non ci sarebbe la possibilità di andare incontro a danni erariali, non ci sarebbe per noi la possibilità di poter, diciamo, in qualche modo fare delle azioni legali nei confronti dell'istituto. Il problema è che loro dicono che questo qui sarebbe comunque un cavillo tecnico e un atto inutile, il fatto che ci sono questi contratti che possiamo firmare fino al 2020, perché comunque c'è sempre questo vincolo della verifica finanziaria. Per noi invece questo sarebbe un atto importantissimo, perché ci permetterebbe di uscire esterno, di andare fuori al governo, al ministero, al nostro ministero vigilante, dal ministro Madia, e poter dire guardate che anche l'amministrazione, anche il nostro istituto ci dice che noi siamo necessari per portare avanti questa attività, che addirittura ci deve tenere dentro fino al 2020 almeno, per poter produrre i dati di cui avete bisogno. Il fatto che si esca fuori con un contratto fino al 2015 per noi è un messaggio molto debole che si dà al governo. Se vogliamo inserirci in questo quadro più ampio della stabilizzazione, dobbiamo uscire con un messaggio molto più forte. Non è sicuramente una proroga fino al 2015.
Sì, no, io pensavo, comunque, ricostruendo un po' il percorso di lotta che voi avete messo in campo in questi mesi, diciamo, come dire, la necessità del vostro lavoro comunque è stata ben evidente. Infatti qualche tempo fa, alla fine del mese di settembre, comunque sono stati ritardati, cioè, le pubblicazioni dei dati sul PIL.
Certo, sì.
Magari puoi farci una ricostruzione brevissima dei momenti di lotta che avete messo in campo in questi mesi?
Allora, guarda, i momenti di lotta noi li abbiamo messi in campo da anni praticamente, però negli ultimi mesi noi abbiamo iniziato a marzo con il blocco del piano di fabbisogno, che poi abbiamo fatto ritirare, perché su quel piano di fabbisogno veniva destinato soltanto 2% del turnover all'assunzione di concorsi riservati per noi, per il nostro profilo. quando invece la legge dice che si può arrivare fino a un massimo del 50%. L'amministrazione non aveva considerato questo 50%, aveva preso il minimo, il 2%. Noi abbiamo fatto ritirare quel piano di fabbisogno e adesso l'amministrazione, poi comunque ci sono stati dei grandissimi ritardi, che doveva essere presentato entro giugno, ancora se ne sta discutendo, comunque quel piano di fabbisogno è stato ritirato e adesso almeno quel 50% che lo abbiamo ottenuto, anche se ancora non è stato definitivamente approvato, però nella bozza informativa che è circolata il 50% sulle risorse del turnover è stato ottenuto. Dopodiché abbiamo all'inizio di giugno avviato una campagna la chiamata Keep Calm and Ribandiamolo, su quei concorsi famosi di cui facevo riferimento all'inizio della conversazione. Questi concorsi erano si riferivano a dei bandi vecchissimi, bandi di 3 anni fa, espletati banditi nel 2011. Molti di noi erano entrati da pochissimi mesi, avevano un'esperienza praticamente minima di non spendibile, come erano scritti quei bandi, perché venivano richiesti 3 anni di esperienza di ricerca all'interno dell'istituto e non sono mai stati espletati, sono sempre stati rinviati. In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le date di rinvio. Finché a giugno noi ci siamo mobilitati perché c'era questo grande rischio che venissero pubblicate le date. Abbiamo fatto una campagna di raccolta firme, abbiamo avuto la solidarietà di tantissimi colleghi anche a tempo indeterminato, abbiamo raccolto più di 1000 firme e considerando che noi siamo 372 c'è stata un'adesione molto ampia, grande sensibilità da parte di tutti i colleghi. In quel momento a giugno siamo riusciti a bloccare la pubblicazione delle date, le date sono state rinviate, però purtroppo poi adesso a settembre le date per un concorso sono uscite e noi a ridosso dell'uscita in gazzetta di queste date abbiamo avviato altre manifestazioni, altre forme di protesta. Quando ci siamo sentiti qualche settimana fa stavamo appunto nella settimana delle proteste, della protesta in cui stavamo bloccando i comunicati di uscita dei dati, proprio perché questa cosa qui non siamo riusciti ad ottenerla e questo per noi è stato un segnale negativissimo. Avevamo in mano anche quest'altro elemento tecnico che in qualche modo tutelasse e continuasse a garantire la nostra presenza qui. Non ci siamo scoraggiati e siamo andati avanti e adesso stiamo cercando di portare avanti questa protesta per almeno questo qui cercare di tenerlo, visto che comunque i segnali da parte dell'amministrazione che ci sono, un nuovo presidente, perché questo qui è un presidente che si è insediato da poco, si è insediato a fine estate, il primo segnale che ci ha dato è quello di espletare i concorsi e non è stato per noi assolutamente un segnale positivo. Adesso dicono di volerci fare soltanto una proroga fino al 2015 e noi assolutamente non ci fidiamo più di questa amministrazione, cioè noi stiamo protestando proprio perché rovesciare una logica perversa.
Un'ultima domanda proprio in chiusura, ma pensavo a proposito delle forme di lotta che avete messo in campo, purtroppo dobbiamo registrare che comunque c'è una carenza informativa sulla vostra situazione, a parte qualche articolo che comunque si legge qua e là, è anche difficile seguire in un certo senso la vostra vertenza. E inoltre pensavamo, avete pensato, avete ragionato magari sul fatto di allargare la vostra lotta
all'esterno?
Sì, perché sino ad ora è rimasta una lotta abbastanza interna tra voi precari e comunque a parte una solidarietà tra
sono
i tempi
usciti
determinati.
Quando abbiamo avuto il blocco i casi sono usciti dei piccoli trafiletti sul fatto che o i dati non uscivano in ritardo perché c'era stata la mobilitazione dei precari. Comunque sì, dovremmo anche ragionare su questo fatto. Adesso l'assemblea sicuramente continuerà, noi non scioglieremo l'assemblea, non scioglieremo la nostra mobilitazione, quindi sicuramente parleremo anche di azioni future nei prossimi giorni.
Sì, no, io l'unica cosa casa, oltre diciamo alla carenza informativa, quindi magari lavorare più sulla comunicazione, pensavo a un allargamento magari a tutti i lavoratori del settore della ricerca.
Sì, stiamo ragionando anche su questo. Sicuramente abbiamo un programma a giorni, un incontro con altri coordinamenti di altri enti di ricerca, e sicuramente faremo anche qualche cosa visibile all'esterno in questi termini.
Va bene, Eleonora, allora ti ringraziamo e ti invitiamo comunque nel caso dovessero esserci aggiornamenti sulla vostra vertenza, e comunque se dovessero esserci altri episodi di lotta, magari a farvi sentire in questa radio, e comunque chiamare anche compagni e compagne che sono in ascolto per una solidarietà più attiva nei vostri confronti. Per cui ti ringraziamo comunque per questo collegamento, per questo aggiornamento.
Io ringrazio voi per la possibilità che ci date, insomma, di farci sentire anche fuori.
Figurati. E ti ringraziamo, allora, buon proseguimento di discussione e buona lotta.
A voi, grazie, ciao, buona giornata. Ciao.
Sì, in attesa di stabilire il collegamento con il lavoratore della logistica per aggiornamenti sullo sciopero del 16, facciamo un breve aggiornamento su quella che è stata la situazione, la mobilitazione dei dipendenti di Italy. Infatti ieri in tutta Italia c'è stata questa giornata di mobilitazione, infatti fuori dagli store delle più grandi città italiane ci sono stati volantinaggi che hanno visto la partecipazione di molti compagni e compagne e diciamo volantinaggi a favore appunto della stabilizzazione dei precari interni a questi store. Diciamo la situazione è molto particolare e va avanti da mesi, ha avuto comunque dei picchi negli store di Firenze, sappiamo infatti della situazione di alcuni lavoratori stabilizzati e di altri 3 ragazzi licenziati per aver comunque messo su uno sciopero qualche mese fa e diciamo a tutto ciò comunque c'è stata una risposta anche che lascia comunque perplessi, una risposta dell'amministratore Farinitti che spiega che comunque il ricorso al precariato in Istat è un modo per l'azienda di conoscere i dipendenti e per i dipendenti per conoscere l'azienda. Comunque ha annunciato lo stesso Farinitti, ha annunciato che nei prossimi mesi partiranno delle ondate di stabilizzazione che anche qui a Roma vedranno la stabilizzazione del 50% dei precari fino all'80% entro gennaio 2015, ma anche questa notizia comunque lascia molto perplessi sulla fattibilità appunto di questa stabilizzazione. Passo la parola a Francesco.
Sì, allora sfruttiamo un attimo questo spazio, questi minuti di tempo che ci servono per stabilire, come dicevamo, il collegamento con i lavoratori della logistica per uscire fra virgolette dai campi di interesse di corrispondenze operaie. Dico fra virgolette perché in realtà non è così, perché quando si parla di solidarietà si cerca anche di sviluppare dei discorsi che partano dalle lotte sui luoghi di lavoro e che cerchino anche di affrontare tematiche diverse. In questo caso, come anche lo vedremo e lo abbiamo visto nei mesi, le lotte della logistica sono partecipate, portate avanti da una componente migrante assolutamente conflittuale e combattiva nel nostro paese, e per questo vorremmo dare questo annuncio che già stato dato per radio, già se ne sta parlando, però forse ancora non adeguatamente, perché oggi comincia un'operazione. Sta girando in tutta Europa un appello diretto rivolto a tutti i migranti e le migranti, e questa la parte in italiano, la sua traduzione in italiano, la leggiamo così si capisce meglio. E un'operazione di polizia interesserà tutta l'Europa, che interesserà tutta l'Europa, chiamata Mos Maiorum, prenderà il via il 13 ottobre, quindi oggi, per concludersi il 26 ottobre. Durante queste 2 settimane 18.000 agenti di polizia cercheranno persone senza documenti. Lo scopo di questa missione è quello di raccogliere informazioni sulle rotte migratorie, arrestando il numero maggiore di persone senza documenti. L'appello è quello di avvertire il maggior numero di queste persone. Un aumento dei controlli è previsto sui treni, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle autostrade strade e ai confini interni dell'Europa. Quindi questo appello noi lo leggiamo per cercare di sensibilizzare e di costruire una solidarietà fra tutte le persone, componente migrante ma anche la componente fra virgolette autoctona, e cercare di impedire che ingiustamente delle persone vengano cacciate via dal nostro paese. Un altro tema di cui vorremmo parlare, anche in questo caso si fa riferimento alla solidarietà di classe, solidarietà internazionale, riguarda il Kurdistan. Già se ne sta parlando tanto, anche ieri durante Vengo Anch'io si è affrontato molto approfonditamente la situazione. È sotto gli occhi di tutti che Kobane è già da quasi un mese sotto assedio dalle forze dell'ISIS, e ieri c'è stata un'assemblea molto partecipata con la comunità curda, che ha stabilito delle date di mobilitazione qui a Roma, ma non solo, per cercare di esprimere una solidarietà delle componenti delle comunità in lotta italiane con il popolo curdo. Un primo momento di questi è stato individuato in venerdì 17 ottobre dalle ore 16 alle ore 19 a Largo Argentina, con un presidio con un microfono aperto, un'assemblea diciamo pubblica informativa per comunicare quello che sta succedendo, mentre per sabato 1 novembre si svolgerà ancora da definire il percorso, da definire anche l'orario della partenza, però ci sarà un corteo cittadino, ma all'interno di una mobilitazione non solo nazionale ma europea. In tantissime città europee ci saranno mobilitazioni a sostegno della lotta del popolo curdo e della resistenza di Kobané. Per questo ci sembrava interessante e importantissimo comunicarlo da questo spazio. Corrispondenze operaie, non mancherà sicuramente Radio Onda Rossa di comunicarlo e approfondire ancora di più la questione. Detto ciò, mandiamo un altro stacco musicale e cerchiamo di stabilire il contatto con i lavoratori della logistica.
bruciavamo con l'anima e spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir, il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero San Lucan. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo. Parlavamo del futuro, se il destino ci allontana il ricordo di quei giorni, sempre uniti ci terrà. Mi ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era venuto e la notte era passata. C'era il sole su nel cielo, sorto nella libertà.
en el matador nace en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar.
Torniamo in onda e in questa parte conclusiva della trasmissione parliamo dello sciopero della logistica, sciopero della logistica che ci sarà il 16 ottobre, giovedì 16 ottobre. Noi siamo in collegamento con un responsabile del Sicobas, Simone. Simone, ci senti?
Sì.
Perfetto,
sento.
Perfetto. Allora, noi volevamo parlare un po' di questa giornata del 16, in quanto il 16 è una giornata importante per la lotta della logistica, perché prima di tutto serve a rilanciare tutti questi anni di lotte che hanno visto appunto diverse conquiste nel settore della logistica e diversi miglioramenti nelle condizioni di lavoro, nei magazzini della logistica in diversi punti d'Italia. Quindi uno sciopero che serve a rilanciare queste lotte, ma serve anche a dare una risposta a quella che è stata la riorganizzazione patronale, che ha visto nei mesi scorsi un contrattacco a queste conquiste, e in particolar modo con l'accordo firmato fra Freda, Confindustria e CGL, che diciamo peggiora ulteriormente, va a incidere su queste conquiste fatte dai lavoratori iscritti col Sicobas. Il terzo motivo per cui è importante questa giornata, perché come è stato ricordato all'inizio, è una giornata che vedrà scendere in mobilitazione diversi attori sociali. Ci saranno mobilitazioni degli studenti, ci saranno mobilitazioni degli occupanti del movimento diritto dell'abitare, e queste cercheranno appunto nella stessa giornata del 16 di andare a incidere e a andare a costruire un percorso futuro di lotta e di solidarietà fra questi diversi settori. Comunque, Simone, prima di tutto noi qui volevamo un po' concentrarci sullo sciopero dei lavoratori della logistica. Un po' ci puoi spiegare qual è la piattaforma rivendicativa di questo sciopero? Simone?
Niente, stavo spiegando, in mezzo anche a queste cose ci sono anche i disoccupati.
Ok,
che
sì.
Partecipano anche a queste manifestazioni.
Esatto.
E niente, la manifestazione, io sono di Bologna, quindi posso parlare per Bologna, e quindi faccio lo specifico di Bologna. La manifestazione a Bologna la faremo in tre punti divisi. Noi come sindacato la facciamo all'Interporto, dove comunque sia c'è la maggiore concentrazione dei magazzini della logistica, visto che è uno sciopero della logistica in specifico, ok? Poi ci saranno gli studenti che la faranno in Piazza Verdi, lì nella zona universitaria, e ci saranno invece gli occupanti di casa e tutto, lo faranno in Piazza dell'Unità, sempre a Bologna. Per quanto riguarda noi, mi senti?
Sì, ti sento, vai.
Ah, ok. Per quanto riguarda noi, quello che chiediamo in questo sciopero è cancellare la figura del socio lavoratore, che sono anni che facciamo questa battaglia per cancellare la figura del socio lavoratore, garantire l'occupazione nel cambio d'appalto, nel senso, se sei il socio di una cooperativa, hai un cambio d'appalto, quindi cambia la cooperativa, può licenziare tutti i lavoratori impiegati in quell'appalto lì. Quindi noi vogliamo garantire che se c'è anche un cambio di una cooperativa, i lavoratori rimangono a lavorare in quella cosa che stiamo facendo adesso, e l'abbiamo ottenuta tramite, diciamo, la forza, perché i diritti li riusciamo a ottenere, ma tramite la forza. Vorremmo invece che questo sia una cosa anche, diciamo, istituzionalizzata, nel senso, diciamo, che sia una cosa legale, che sia così, come legge, ok? Poi il pagamento dei sudditi contrattuali al 100%, perché nella logistica non vengono pagati al 100%, sono pagati all'80%, poi a volte sono pagati non sul monte ore, ma sulle ore lavorate, quindi vuol dire che se uno va in ferie non ti pagano gli sudditi contrattuali, che sono 13esimo, 14esimo, role, cose del genere. Se uno fa 120 ore ti pagano sulle 120 ore, invece noi vogliamo che siano pagati sull'istituto contrattuale 268 ore. Poi i livelli, per noi il livello, come stiamo andando avanti noi, per noi c'è solo il sesto livello, il sesto junior che ha messo la CGIL 2 anni fa, per noi non può esistere, perché in un magazzino per imparare, per muovere un pacco, cose del genere, e non ci vogliono sicuramente 3 anni per arrivare allo scatto di livello, ok? Quindi per noi dal sesto livello, parti dal sesto livello al quinto, dopo 18 mesi passi al quinto, ok? Per noi invece adesso ci passi dopo 30 mesi, però è una cosa allucinante. E anche per il quarto J, il quarto senior, noi cancelliamo, per noi esiste solo il quarto, i J e tutte le varie cose non esiste, ok? Poi l'accesso, che è un'altra cosa importante che forse non tutti sanno, è l'accesso comunque sia nel settore della logistica agli ammortizzatori sociali. Il settore della logistica, se uno ti licenzia e prendi la disoccupazione, prendi la minima, che vuol dire 180 euro, il 20%, 180, 200 euro, quindi siamo, cioè, oltre a essere sfruttati nei magazzini e tutto, se veniamo anche licenziati e tutto, siamo anche beffeggiati dallo Stato, che comunque sia da la minimasta a questi lavoratori che hanno un po' più problematiche. Un'altra cosa importantissima è l'integrazione piena al 100% della malattia e infortunio, che in questo momento viene prima retribuito solo dall'INPS, quindi il 50%, e poi i primi 3 giorni di malattia non vengono assolutamente pagati, né di infortunio e tutto nella logistica, e che è il settore dopo il settore, diciamo, dell'edile, è il settore dove ci sono maggiori infortuni, il settore che fa il lavoro più pesante. Facciamo questa manifestazione contro il Jobat del governo Renzi, che vuole anche abolire l'articolo 18, che vuole precarizzare e togliere ogni dignità alla vita dei lavoratori, dignità che in questi anni abbiamo conquistato, e contro l'accordo FEDIT con FETRA, fatto da CGIL, CISL e UIL, e firmato anche, ok? Hanno provato a farlo, sì. Che vuole regredire. Loro sbandierano questa cosa che metteranno tutti la figura dei lavoratori, diventeranno tutti dipendenti della stessa azienda, ma questo comporta una serie di cose che è in regresso confronto a quello che abbiamo ottenuto, nel senso, metterebbero tutto al sesto J, toglierebbero roll e festività dalla busta paga, non esisterebbero più queste voci. Cioè, e poi metterebbero la flessibilità del lavoro su 13 ore giornaliere, devi essere reperibile e quindi vieni chiamato quando vuoi per fare 8 ore al giorno, però stai in mezzo alla strada 13 ore, come le battaglie, poi come i lavoratori facevano prima nella logistica, e dopo la nostra lotta e tutto, adesso si è portato a un grande miglioramento, diciamo. Perché in quasi tutti i magazzini, almeno in Italia, nel bolognese, io parlo del bolognese perché conosco di più il bolognese, in molti magazzini sono già diventati dipendenti, chiarisco subito questa cosa, molti, almeno 6 o 7 magazzini a Bologna li hanno già messi come dipendenti, quindi hanno tutti. In altri magazzini dove sono ancora soci siamo riusciti ad avere la malattia, l'infortunio pagato subito anche i primi tre giorni al 100%. Abbiamo ottenuto i buoni pasto anche quasi
Simone,
ormai non li danno
Simone,
neanche in banca. Quindi
scusami, tu volevo un attimino capire questo passaggio. Hai detto che già a Bologna è stata una conquista, quindi del Sicobas, il passaggio a dipendenza diretta dei lavoratori. Mi stavi spiegando questo?
Sì, okay, sì. Noi abbiamo già fatto un passaggio del genere almeno in 6 o 7 magazzini.
Okay. Noi perché qui a Roma, prima dell'estate, un pochino la lotta della logistica appunto si è imbattuta in questo accordo infame fatto da Confedra, CGL e CISL UIL, in cui però appunto solo la lotta poi dei lavoratori, in particolare SDA, ha firmato questo accordo e ha costretto l'azienda a firmare un nuovo accordo in cui l'azienda appunto si impegnava a mantenere quelle conquiste che erano state fatte nei mesi precedenti dai lavoratori del Sicobas.
Sì.
Esatto.
E dico anche a Milano hanno provato a fare il primo esperimento in TNT di Milano.
Mm-hmm. Okay.
Vicino a Milano.
Poi effettivamente un po'
tutti i lavoratori dimmi.
No, come hai detto tu, hai ricordato un pochino alcuni punti di questo accordo fatto, la parte appunto in cambio di questo passaggio dalla figura del socio lavoratore al lavoratore dipendente. Evidentemente la figura del socio lavoratore è una delle cose illegali che c'è nel mondo della logistica. Le cooperative in generale sono un aspetto illegale con cui viene ancora tuttora gestito il lavoro della logistica. Però appunto in cambio di questo fantomatico passaggio, questo diciamo che danno questo passaggio, c'è quella l'accordo firmato con la CGL prevede poi un peggioramento totale delle condizioni di lavoro, c'è una richiesta, una flessibilità enorme, quindi un po' in linea, tu giustamente hai ricordato che poi questa manifestazione e questo sciopero si pone anche l'obiettivo di andare contro un po' tutte quelle politiche che stanno peggiorando in generale le condizioni di lavoro. Ecco, questo nuovo accordo richiedendo una massima flessibilità in un certo senso è in linea anche col Job Act, come ricordavi tu. I lavoratori appunto devono essere reperibili in qualsiasi momento, se non sbaglio, nella
sì.
Okay.
Sì, anche il sabato, cose del
anche
genere,
sabato,
come un
esatto.
medico, come un medico.
Esatto.
E poi spieghiamo, nel senso, loro, cioè, avendo ottenuto questi diritti noi, dove cioè, il padrone ci guadagnava e sfruttava i lavoratori, adesso tra il governo e i sindacati CGL e CGL UIL li vogliono mettere come leggi, li vogliono stabilizzare, quindi esatto. Li vogliono regolarizzare queste cose qua che prima erano irregolari, noi abbiamo combattuto e le abbiamo spazzate via, diciamo. Adesso con questi accordi, l'accordo FETE, il Job Act e tutto, vogliono regolarizzare questa precarietà, vogliono regolarizzare il licenziamento fatto in maniera, cioè, se non ti piace ti licenza, poi te fai causa finché vuoi ma non ti riprendo a lavorare,
esatto.
Cioè, vogliono regolarizzare cose che erano presenti già in logistica, dove noi abbiamo lottato per andare, cioè, e abbiamo ottenuto comunque sia la loro cancellazione, perché noi crediamo che qualunque legge possono fare sia il governo e qualunque accordo può fare CGL e CGL UIL viene spazzato via da noi solo con la forza.
Esatto, e questo
è dimostrato
poi
questa cosa qua. Il governo può fare leggi su leggi finché vuoi,
esatto.
Ma il cittadino anche italiano a livello governativo può anche infischiarsene e andare contro queste leggi e non le fa passare, cioè, praticamente fare una legge ma non, da noi non passa perché non è ammissibile, li costringiamo con la forza, perché è l'unica forza che ha il lavoratore, è lo sciopero, noi facciamo lo sciopero.
Simone, quindi un pochino è questo, poi hai detto un pochino lo spirito di questa giornata del 16, a noi ci sembra importante questa giornata proprio perché con l'esempio della lotta dei lavoratori e della logistica fa vedere come i rapporti di forza poi dentro i magazzini, quando ci sono e quando i lavoratori sono uniti, indipendentemente da leggi o non leggi, quello che regola poi la condizione del magazzino sono proprio i rapporti di forza. I lavoratori della logistica hanno dimostrato questo.
E questo dovrebbe essere un esempio, secondo me, anche a livello italiano.
A tutto il mondo del lavoro. Questo sciopero, speriamo,
anche fuori dall'ambito del lavoro. Cioè, se i cittadini, se il popolo, cioè, è forte e unito, spazza via il governo e deve tenere quello che vuole, quando invece il governo vuole sottomettere questo popolo e sottometterlo e metterlo alla fame, in realtà.
Infatti Simone, ciao,
qualunque diritto, tutto.
Simone, ciao, okay. Io sono Francesco, volevo appunto dire, rafforzare questo concetto, cioè l'esempio che viene dalle lotte della logistica all'interno dei magazzini è quello più chiaro, perché chiaramente il Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18 sono cose, sono leggi che vanno a infierire sulle condizioni di tutti i lavoratori e le lavoratrici in Italia, quindi non solo gli italiani, anche i migranti, per cui il discorso è questo, cioè far partire delle lotte con le quali all'interno degli stabilimenti si impedisce che queste leggi provochino delle condizioni peggiorative per i lavoratori e le lavoratrici, è l'esempio più chiaro, più giusto di come andare avanti, perché chiaramente una battaglia politica, diciamo generale, ha una sua efficacia, perché cerca, forse probabilmente può arrivare a parlare a più persone, però se manca della materialità dei rapporti di forza all'interno dei luoghi di lavoro, degli stabilimenti, non si riescono a impedire questo disegno che ha il governo Renzi, in base anche probabilmente, supponiamo, a direttive dell'Unione Europea, perché per cui questo esempio che si rafforzerà, si ribadirà con lo sciopero del 16, credo sia molto importante da ribadire all'interno dello scenario politico italiano, non solo sulle lotte sul lavoro come dicevi te, ma anche in generale.
Sì, in generale. Volevo anche aggiungere una cosa, che la CGIL è forse invidiosa di noi, forse con la paura che venisse fuori questo accordo FEDIT, farà una manifestazione qua a Bologna di tutta Emilia Romagna, ha indetto uno sciopero anche la CGIL nell'Emilia Romagna, per il 16 anche lei si troverà in piazza,
esatto,
però è chiaro che non puoi fare uno sciopero contro l'articolo 18, però è chiaro che è una cosa fasulla, non puoi fare, ok, uno sciopero contro l'articolo 18 e firmare l'accordo FEDIT, è una presa per il culo, è solo quello che vuole fare, è solo impedire che la gente sappia dell'accordo FEDIT per puntare comunque l'occhio da un'altra parte, ma l'occhio deve essere puntato sull'accordo FEDIT. La CGIL ha firmato un accordo peggiorativo, quindi può fare tutti gli scioperi che vuole, ma ha firmato un accordo peggiorativo, molto peggiorativo.
Quindi, Simone, ti ringrazio per averci
veramente.
Simone, ti ringrazio per averci ricordato questo episodio dello sciopero della CGIL. Effettivamente a noi ci sembra che sia un'operazione politica questa della CGIL, fatta in cui fa uno sciopero in Emilia Romagna, dove è poi il luogo in cui le lotte alla logistica sono molto più forti e più radicate del tessuto nazionale, fa questo sciopero nazionale, regionale nell'Emilia Romagna proprio il giorno dello sciopero della logistica, quasi proprio un tentativo grossolano, molto grossolano evidentemente, come hai detto tu, un tentativo un po' di provare a nascondere quello che sarà la lotta di quel giorno portata avanti dai facchini e non solo, come abbiamo ricordato, è evidentemente un'operazione politica, perché come hai detto tu poi la CGIL si siede al tavolo e firma accordi peggiorativi, quello nel particolare della logistica, ma veniamo, il testo unico sulla rappresentanza può essere un altro esempio, cioè la CGIL si siede al tavolo col governo, in questo momento contribuisce in maniera attiva a peggiorare le condizioni di tutti i lavoratori, è l'esempio della logistica dove la CGIL in particolare è strumentale poi alle condizioni di sfruttamento che c'erano soprattutto prima della lotta del Sicobas e lavoratori della logistica, la CGIL in questo ha un ruolo strumentalmente attivo nel rendere, diciamo, possibile le condizioni di sfruttamento dentro i magazzini,
sì,
e sta continuando,
sì,
con questo accordo FEDIT. Non so, vuoi aggiungere qualcosa?
Io voglio solo ricordare a tutti che a Bologna lo sciopero parte il 16 ottobre alle 6 di mattina all'Interporto.
Perfetto, sì, noi qui a Roma, anche qui a Roma ci sarà un importante sciopero di tutti i magazzini della logistica, si sta effettuando, diciamo, un confronto, un coordinamento con il Movimento per il diritto all'abitare, e quella giornata produrrà comunque una giornata di mobilitazione comune, che poi andrà avanti.
Comunque le città, un'altra cosa importante magari è anche ricordare a Piacenza la lotta dei lavoratori, comunque sia, che sta continuando contro l'IKEA, e sicuramente a Piacenza si raggrupperanno davanti all'IKEA per protestare contro il licenziamento politico che c'è stato all'IKEA.
sì. Ricordiamo appunto, mandiamo la solidarietà ai 24 facchini che sono ancora licenziati. C'è ancora in campo messa una campagna nazionale di boicottaggio che vede diverse azioni sempre fatte davanti ai centri di IKEA. Anche questa, la battaglia IKEA, è un po' una battaglia simbolica per tutto il mondo della logistica che bisogna vincere, e naturalmente continuiamo a mandare la nostra solidarietà a questi lavoratori che continuano a lottare.
E anche alla DL a Milano, dove ci sono sempre 51 lavoratori, sì. 41 lavoratori, dove ci sono stati anche due arresti e sono stati scagionati immediatamente, hanno fatto il processo immediato e sono stati scagionati.
Sì, noi anche infatti la DL li abbiamo seguiti in questa trasmissione. Anche la DL è una lotta molto importante, ha visto momenti forti, e ci sono diversi praticamente settimane di sciopero e di picchetti davanti ai cancelli. Come hai ricordato tu, ci sono stati addirittura gli arresti. Anche quello sembra, diciamo, un cambio di passo rispetto alla repressione che sta subendo un pochino la lotta della logistica. Con una nuova stagione anche la DL dimostra come c'è un'attenzione particolare di tutto, diciamo, il patronato italiano, e con la complicità del governo e delle forze dell'ordine stanno cercando di fermare il più possibile queste lotte. Però per fortuna, come poi proviamo a raccontare da questi microfoni, le lotte dei facchini e dei corrieri vanno avanti, sono determinati e continuano a lottare in ogni posto, in ogni magazzino, in ogni cancello.
Di queste ricordiamo, però ricordiamo le cose positive, che sono molte molte, esatto, nella lotta. Quasi io credo che il 95% siano positive nella nostra lotta. E ricordiamo anche la Granarolo, dopo 15 mesi di lotta fuori da un cancello e tutto, si è risolta con la vittoria dei facchini, e a oggi diciamo che l'accordo prevedeva che l'assunzione di tutti i facchini entro agosto. A oggi comunque sia sono stati assunti quasi tutti, ne mancano solo 9, quindi stiamo andando abbastanza bene, diciamo.
Sì, sì, poi la lotta della logistica.
51 ne mancano 9.
Poi Simone, appunto, concludiamo appunto ricordando le cose positive. Ricordiamo che appunto la lotta della logistica come settore è una, forse l'unica lotta che c'è in Italia, che prova non a difendere quel poco che si ha, ma andare avanti, cercare di migliorare le proprie condizioni, cercare di rivendicare condizioni migliori di lavoro e di vita. E in questo senso concludiamo un pochino ricordando lo sciopero e la piattaforma dello sciopero del 16. Oltre a rispondere a tutto quello che abbiamo detto, in verità poi il punto centrale è quello che continua a chiedere miglioramenti nel luogo di lavoro per i lavoratori, per i facchini, per i corrieri e per tutti i cittadini.
I lavoratori non si devono fermare, esatto, devono ottenere sempre di più, perché dall'altra parte cercano di togliere, noi dobbiamo ottenere sempre di più.
Esatto, quindi in questo senso il storico di 16 è importante. Noi, Simone, vabbè, ti ringraziamo per questa corrispondenza, sei stato molto chiaro, ci hai spiegato molto bene quali saranno i punti principali di questa giornata. L'invito sicuramente a sentirci poi la prossima settimana, magari ne riparliamo dopo lo sciopero e ci raccontiamo un pochino di questa giornata di mobilitazione.
Sarà partecipato sicuramente, perché lo sento, i lavoratori sentono questa cosa qua.
Sì, ok, sì, anche qui a Roma posso confermare che i lavoratori sono molto determinati a partecipare a questa giornata di mobilitazione.
Uniti si vince, dai, lotta dura. Senza paura, come si dice,
come lo slogan
il nostro
fattini,
motto.
Sì.
Ciao Simone, grazie mille, buona giornata. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Appunto, come diceva Leonardo, probabilmente lunedì prossimo ci sarà da tirare le somme di come sarà andato questo sciopero del 16. Ricordiamo, avvisiamo che i microfoni di Radio Onda Rossa saranno assolutamente aperti al dibattito, ma anche agli aggiornamenti di quanto avverrà negli stabilimenti della logistica qui a Roma, per raccontare la giornata, per spiegare come andranno le cose e anche per invitare eventuali ascoltatori e ascoltatrici a partecipare, a prendere parte alla mobilitazione in sostegno alle lotte dei lavoratori. Con questo direi che possiamo concludere questa trasmissione. Estremo ritardo, in realtà ci abbiamo messo proprio un'ora precisa a fare questa puntata. Comunque ci risentiamo lunedì prossimo. Buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.